Bene. Ecco qua. Allora, dove stavamo? Non me lo ricordo, ma stavamo.
Buonasera, benvenuti.
Buonasera,
benvenuti.
Grazie.
Siete bene? Abbiamo la registrazione buona. Allora, veramente non so da dove riprendere perché, come ha detto il dottore, oggi mi ha fatto una un po' strana di lezione. Che come al solito mi hanno dirottato su tante altre cose, tra l'altro mi hanno dirottato anche sul Natale, quindi un'altra volta abbiamo rifatto un'altra lezione. Ah, puntini, puntini. Però va bene, uguale, no? Noi dobbiamo fare cose che ci vengono. Argomento di fondo dovrebbe sempre essere lo stesso almeno, cioè la sofferenza, il dolore. E sempre di vederlo nella Bibbia, abbiamo detto. Però dall'incontro scorso stiamo vedendo la Bibbia, ma in modo particolare adesso stiamo vedendo i Vangeli. E allora, mentre ci siamo detti qualcosa in generale la volta scorsa, io pensavo adesso di fare un'operazione di questo tipo, è rimasto oggi o la prossima volta. Bisogna fare qualcosa un po' per stringere e dare almeno qualcosa di, non dico di concreto, perché il concreto c'è sempre e non c'è mai, nel senso che non finisci mai di trovare le cose che devi trovare. Quello che invece dobbiamo trovare è un po' la strada con la quale poi dopo voi, da soli, perché è giusto che sia anche così, riuscite ad andare avanti, no? E a prendere tante di quelle cose, e poi sempre come al solito dalle 2 alle 4 di notte, quando stai senza fare niente, cominciate, ma tutti i giorni però lo dovete fare. Non lo dovete fare una volta sì e 100 no. Okay? Il problema è prendere il ritmo. Datemi retta, io oggi ho avuto la conferma proprio da una persona la lezione prima, e mi ha detto, tu lo dici scherzando, però stranamente io l'ho incominciato a prendere seriamente, no?
Ma davvero dalle...
Non lo fa dalle 2 alle 4 di
mattina.
Lo fa di mattina, però, no?
Mattina.
Si alza presto la mattina, perché io ho detto, lui era venuto a chiedermi un consiglio, e io dico, guarda, io tu lo fai le 2 alle 4 di notte, lo dico, ma non lo faccio. Io lo faccio però la mattina presto, prima di cominciare tutto. Mi alzo prima degli altri e mi metto a fare le mie cose, quindi ho la mia un'ora e mezza, mi organizzo in quella maniera e va bene. Lo dicevo, faccio pure io, e lei dico, fai. Questa è una logica che a me, altri lo fanno la sera, altri lo fanno, ognuno lo fa quando ritiene, però se lo cominciate a fare il problema funziona. E ho avuto, non la soddisfazione, la gioia che questa sera mi ha detto, ma lo sai che ci sto prendendo gusto? Comincia veramente il ritmo veramente mi dà il tono a tutta la giornata. E dico, ma lo sai che non è colpa mia, è colpa sua se ti dà il tono, mi pare pure giusto, no? Quindi fatelo dal tono. Lo so, all'inizio magari sarà difficile, complicato, però è importante questo tipo di operazione. E allora che volevo dirvi? Volevo dirvi proprio questo, che se tu prendi per esempio questo ritmo, ti rendi conto che poi organizzi anche il tuo modo di leggere e di studiare. E comincia a far caso a quelle cose che normalmente quando le leggevi e le studiavi ci andavi così e invece non ti ci fermavi per quello che poteva essere. E dato che invece c'hai un momento proprio di calma, di tranquillità, che è tutto per te, te e lui e te, allora lo vedi che lui ti parla, ma lui ti parla davvero. E allora vedi che anche quella E messa in quella maniera è una E che funziona. Anche quella virgola che da lì sta lì ma è spostata. Adesso stavamo vedendo con Don Vito proprio un'operazione del genere, questo è il Vangelo di Marco tradotto da Silvano Fausti, non so se voi lo conoscete, è morto da un paio d'anni. Silvano Fausti è un gesuita, era il confessore del Cardinal Martini, no? Quindi è un pezzo che ci capiva, Martini sapeva chi scegliersi per guida spirituale, tra l'altro è stato anche suo padre spirituale, quindi era un personaggio più giovane del Cardinal Martini, ma il problema non era gioventù, è proprio il tizio Silvano Fausti, ma lo troverete, poi basta andare a cliccare su internet e ci trovate una marea di roba di lui. E questa è la traduzione che lui fa del Vangelo suo, del Vangelo di Marco, no? e dice, ma guarda che strano, no? Solamente la persona, il fatto che, no, il sono io, no? La traduzione sono io, che noi ci abbiamo in tutte le Bibbie normali, adesso era un versetto del Vangelo di Giovanni, Fausti lo inverte, lo mette secondo la logica greca, io sono, eh? Dice, questo già ti sveglia tante cose, certo che ti sveglia, perché io sono non è nient'altro che il nome ebraico di Dio. Quindi sono io, sembra che stai parlando, io sono subito ti rimette dentro un certo tipo di operazione. Ora questo però te ne accorgi quando queste cose ci cominciano a entrare dentro, se no sono io sono, vai tranquillo, lo leggi una volta, ti passa, ma rileggilo, riprendilo, riorganizzalo. Allora eccolo il perché di farlo tutti i giorni. Non farlo tanto, all'inizio non sto a dire fa un'ora e mezza, ci mancherebbe, non è. Però fatelo davvero. Prendetevi quel quarto d'ora, quei 10 minuti al giorno, prendeteveli. Oltretutto secondo me è proprio come stacco della vita normale, c'è quello che dice va al lavoro, no? C'è un'ora di pausa, no? Ma un'ora di pausa alle volte chissà quello che per mangiare e rilassarsi, mangia, rilassati! Ma perché in quell'ora, no, 10 minuti, un quarto d'ora non te li puoi prendere in un certo modo? C'ho da fare. Non lo so, ma ognuno penso che qualche cosa si può ricavare, qualche cosa. Vabbè, però detto questo, quindi se uno legge la Bibbia, la legge in una certa maniera, poi nota certe situazioni che normalmente non avrebbe altro notato in un modo diverso, no? La volta scorsa avevamo fatto qualcosa, non avevamo fatto Natale, ma avevamo fatto con quelli che c'erano, certo, che mancava, che poi mai bisogna fare.
Una caccia al tesoro.
Sempre una caccia al tesoro per noi.
Scusate.
Prego, abbiamo appena cominciato, quindi non ti preoccupare, non ti preoccupare. Tu c'eri a San Valentino domenica scorsa, il 3.
No. A San Valentino? No,
no,
che cos'è San Valentino?
No, perché allora no.
Era il video
di Giuseppe. Sì, appunto, c'era qualcuno.
Ah, il video di Giuseppe.
No, appunto, no, il problema era questo. Perché siccome ho parlato di Natale, lì abbiamo visto Natale, il bambinello, quanto è la povertà di Dio fatta in un certo modo, e quindi la solitudine, e quindi la sofferenza di quel bambinello fatta in una certa maniera, e alcune che c'erano oggi mi avevano ancora di più riorganizzato il problema, ed ecco che mi era venuto in mente lo stesso tipo di discorso. Se tu leggi solo il Natale, ma lo leggi con la veramente con la voglia di leggerlo, ma di farti, di metterti in contatto con la parola e farti parlare, allora per esempio noti delle cose che normalmente se no non noteresti. Ha mai pensato per esempio al dolore di Maria nel Natale? Noi non l'abbiamo mai sfiorato, raramente uno lo sfiora, però se tu ci rifletti, ci devi riflettere solo leggendo il Vangelo, non devi fare altro. Allora oggi lo leggi, domani lo riletti, devi preparare a Natale, in che maniera? Ma leggendo la Bibbia, non chissà facendo qualche cosa. E se vuoi non andare su tutta la Bibbia, prendi solo i capitoli del Natale, che non sono tanti, sono due capitoli, so, mezza pagina, è una pagina. Ma che ci vuole leggere una pagina oggi? Domani? La stessa pagina. Dice, ma è un vedrai che non è un ripetere, dammi retta. E allora, per esempio, a un certo momento ti viene la scintilla, ma Maria, ma se il bambinello sta facendo, con loro ovviamente aveva fatto tutto un discorso particolare, ma Maria invece che sofferenza crea? Oh ragazzi, se ci riflettete e lo notate quando lo vai a leggere, è strano, ma Maria soffre di brutto, ma soffre di brutto. Noi facciamo un Natale strano, non lo facciamo mai come lo fa Maria. E io mi sono detto, guardate un po' che stranezza. Maria dice che è una cosa carina, no? Sai, arriva un giorno sto Dio, gli dice, oh ciao, come stai? Lo sai che ti faccio un bel regalo, un bambino, no? Ti va? No? Vuoi diventare la mamma di Dio? Oh Maria, bravissima, accetta, tutto tranquillo, accetta, accettato, no? Sia fatta la volontà di Dio e noi contenti, anzi noi invidiosi pure. Invidiosi perché, cavolo, ragazzi, ci fossi stato io al posto di Maria di qua e di là. Ragazzi, non so se vi rendete conto la sofferenza di quella donna. Intanto di quella donna che non era donna, perché Massimo aveva 14 anni, ma ne doveva di tanto tanto per averne 14, non di più.
Tu, caro il mio Dio, guarda che sei una carogna tra autentica e te ne vai da una bambina di 13 anni. Io dici, sai che c'è? Mo te metto incinta. E questa che fa? Questa dice, sì signore, accetto. Ragazzi, pensa quanto deve aver sofferto per dire quel sì. Ma quanto deve aver sofferto veramente. E non pensate che questa l'abbia presa sotto gamba. Perché questa 2000 anni fa sapeva a che cosa andava incontro. Questa sapeva che l'avrebbero vista tutti quanti, non con il fucile, ma con il mitra di brutto, solo perché usciva lì di lato, vedevi quello che succedeva. Tutta quella comunità di Nazareth, che chissà quanta era, erano 15, 20, 50 persone, che tutti la conoscevano, e che questa è incinta, e che questa sarà scomunicata. Scomunicata vuol dire fuori dalla società dove stai. E tu vai a ti dici a Dio. E questo è il nostro Natale carino, gioioso, ma facciamocelo veramente Natale. Andiamolo a vedere come si fa. Allora dobbiamo parlare del dolore nel Vangelo, no? Ma è il dolore di Maria. E lo vediamo sotto la croce. Ma certo che sta pure lì. Ma perché quel giorno che gli ha detto, lo sai che ti faccio nascere un bimbo da te, quello non è stato dolore. Non è stato dolore che poi dopo, una volta che gli ha detto questo, Giuseppe, lasciamo stare pure il dolore di quel povero Cristo, che quello è un altro povero Cristo che è ancora peggio pure lui, ma a un certo momento tutti e due, addolorati e tristi, se ne vanno a Betlemme perché tocca andare a Betlemme, e lì che fa, lì nasce il bambino. Ma mettetevi nei panni di Maria, ragazzi. Maria, povera e veramente sbattuta di qua di là, il suo primo figlio dove nasce, in una terra che non conosce, non sa un tubo di niente, non c'ha un parente, non c'ha un cavolo di nessuno, non c'ha la casa, non c'ha niente, e questo gli nasce lì. E poi deve dire grazie signore, che bel regalo che mi hai fatto. A chi? A chi sta raccontando le barzellette questa povera Crista? A chi? Se non soffrendo dalla mattina alla sera sta mettendo al mondo un bambino e lei soffre. E noi facciamo la festa, perché è giusto far la festa, mica no. Ma ci riflettiamo su queste cose. Signore, mi parli di questo. La mattina, quindi, quando tu cominci la tua giornata e fai la tua meditazione, Signore, ma io mi sto preparando a sto Natale quest'anno. Ma con chi mi sto preparando? Con chi? Con Maria? Ma magari mi preparassi con Maria, che tutto questo conservava dentro di sé. Boh ragazzi, ma questa è grande davvero, ma questa è grande, immensa, che non finisce mai. Eccolo dove sta la grandezza di Maria. E poi vabbè, diciamogli i rosari che volete, fate quello che vi pare, ma lo capite che botta che ti dà? Ma te la deve da dentro, perché se non ti prende dentro sei un cristiano che è meglio che scordi tutto, finisce lì. Allora questo che mi era venuto fuori, che non c'entrava niente con la lezione di oggi, però ecco, parlando del dolore, no? Ovviamente dobbiamo parlare del dolore, e dato che è Natale vediamo il dolore nel Natale, prendiamo Maria, tanto per prendere Maria, ma dovremmo prendere tanti altri, perché quanti personaggi nel Natale, tutti soffrono, ma noi li facciamo ridere tutti dal primo all'ultimo, li mettiamo nel presepe. E siccome gli avevo fatto la sofferenza del bambinello, di questo Dio che non solo si fa povero, non solo si fa ultimo, ma si mette proprio sottoterra, tanto da non far paura a nessuno, un bambino in quella maniera. Ma come poteva far paura? Ma chi faceva paura? Eppure siamo riusciti a cambiare l'immagine di Dio, l'idea di Dio che abbiamo, e farlo diventare un Dio giudice. Vabbè, lasciamo stare. E così tutti gli altri. Ma la sofferenza è immensa là dentro. Se noi potessimo leggere il Vangelo in questa maniera, ed ecco allora quello che vi dicevo, leggere il Vangelo, leggere tutti i giorni. Quest'anno abbiamo preso questo taglio della sofferenza, no? Adesso finalmente stiamo arrivando al dunque, no? Sono passati 7-8 incontri, ma ci stiamo arrivando piano piano, no? Ma io non voglio farveli, appunto, perché dovete viverli. Certe cose si vivono, e quando si vivono? Si vivono quando si prende il tutto. Poi, se volete, ci vediamo anche due volte a settimana, non una volta, a prescindere dalla scuola, ma vi dovete rendere conto però che dovete essere motivati da questo, da questa logica, altrimenti è inutile. La scuola non deve essere la scuola come gli altri pensano, no? La scuola vera è un'altra cosa, insomma. È la scuola di vita. E la scuola di vita si fa leggendo tanto tanto il Vangelo, ma leggendo, capite benissimo, non è leggere il giornale o quello che è. Leggere perché ti entra dentro e ti cambia. Come sto zitto adesso? No, ma
e non mi fate commuovere, vedo io come le cose funzionano. Allora adesso però riprendiamo il discorso nostro e riparliamo quindi del dolore adesso nel Vangelo. Anche questo stava nel Vangelo, ma quello è il dolore di Maria. Noi però avevamo preso, o meglio io avevo tentato di pensare al dolore di Gesù, perché non era questa la logica. Poi, vabbè, abbiamo preso il dolore di Maria adesso in questa maniera, e Giobbe e tutto il resto. Il dolore di Gesù, ci abbiamo due incontri, oggi e la prossima volta, quindi.
Perché giovedì prossimo c'è scuola.
Sì, così mi hanno detto. Lo so che difatti mi hanno pure detto che forse saremmo Ninì e Cocò, però che vedremo di vedremo
motivati
un po'.
Motivati da sotto Natale.
Da Ninì e Cocò. Giovedì prossimo.
21.
Non so il 21 perché forse ci sono. Vabbè, stiamo vicino a Natale, ci sono 100 cose da fare.
Sì,
io mi rendo conto. Però quando hanno fatto i calendari sembra che non hanno notato che subito dopo qualche giorno c'era Natale, può darsi, ma non te lo so dire.
Sì, sì.
Però so che il 21 sta cannacci.
Ma sarà un disegno divino che dobbiamo arrivare sotto Natale, Natale, imparando a sentire.
Ecco,
di quello che ha detto.
Ci attira via dal Bailam.
Dovremmo pensarle queste cose.
Dal Bailam laico.
È vero.
Allora vi dicevo, in questa logica avevo pensato in questa maniera adesso, sul dolore. Ovviamente io darò degli spunti oggi e poi la prossima volta, però poi veramente il mio grosso desiderio sarebbe che questi spunti diventassero inizio per voi, no? Per l'argomento dolore che stiamo trattando, l'argomento sofferenza, ma chiaro che però la logica e la tecnica dovrebbe essere per qualsiasi cosa che sta all'interno della Bibbia. Allora oggi cercheremo di vedere, per quel poco che ancora ci rimane, il dolore che Gesù prova stando con gli altri, vedendo gli altri. Quindi il dolore degli altri in riferimento a Gesù. La prossima volta invece vedremo il dolore proprio di Gesù. Se riesce lui a esprimere quello che lui sente di dolore suo e soprattutto quanto gli altri non comprendono il dolore suo. Quindi oggi facciamo il giochetto inverso, diciamo. Oggi vediamo lui come si rapporta nel dolore degli altri. La prossima volta vediamo il suo dolore, come lui lo vede, ma soprattutto come gli altri non lo vedono, e come quindi sto tipo di discorso non va. Ci siamo? Non so se ci siamo. Allora, in questa maniera, il dolore che c'è nel mondo, nella società, negli individui, come Gesù lo vive? Perché quando dico Gesù lo vede, dico anche come lui lo vive, in fondo a quel tipo di discorso. Io ho ripreso una cosa che una volta avevo scritto, ormai sono passati tanto tempo, ma insomma, cercando di essere un pochetto più concentrato, perché sennò me ne vado di qua di là, come al solito. Però vediamo un po'. Quindi Gesù, e ho pensato di vedere il problema anche qui in tre modi. Gesù, il dolore che Gesù vede davanti agli altri, gli altri intanto chi sono questi altri? E loro divisi in tre categorie, questo però è una divisione mia, poi dopo ognuno se la rivede un po'. Sono i malati, primi, quindi il dolore che provano le persone malate. E poi altre due categorie importanti sempre, secondo me, all'interno della Bibbia, poi le vedremo. E sono i lebbrosi, in secondo momento, e terzo, gli indemoniati. Ora questi sono discorsi che dovremo un pochetto un giorno farli, oggi li accenneremo appena. Magari sui lebbrosi, non dico ci fermiamo un po' di più, ma ne sappiamo già forse qualche cosa di più, poi vediamo che ne sappiamo molto poco. Sugli indemoniati molto molto poco, anche perché, vabbè, non ve le racconto certe storie, ma certe volte quando parlo certe cose con i preti, con gli indemoniati quasi, vabbè, un'altra volta, come dire, è l'argomento quasi tabù, perché c'è il demonio, gli indemoniati, l'esorcismo, quindi è invece un discorso da affrontare, da organizzare molto bene, però, quindi questi tre momenti.
Perché malati, lebbrosi, da insipidisi?
Perché, diciamo così, lebbrosi non sono, allora cominciamo subito, così vediamo subito il problema, quale può essere. I lebbrosi sarebbero malati, e questo è già un nostro grosso pregiudizio nel discorso, perché praticamente per quella categoria lì e per quel tipo di società i lebbrosi non erano malati, erano tutta un'altra cosa, erano proprio degli eterni scomunicati, erano delle persone che non erano morti, che camminavano, quindi non erano malati.
Dei morti viventi.
Facevano parte di tutt'altra categoria. Cioè non sta male, tu non stai male. Tu sei un'altra cosa. Tu non sei uomo. Tu non sei persona. E allora ecco, vabbè, partiamo all'inverso, parliamo subito dei lebbrosi, visto che il problema, però appunto, giustamente stiamo qui e quindi il discorso è importante organizzarcelo come lo vediamo noi. E talmente tu non sei persona che addirittura c'è il capitolo 22 del libro dei numeri, che c'è tutte delle scansioni particolari che arrivano giù e ti dicono come ti devi comportare. Tu il rapporto al lebbroso e il lebbroso il rapporto a te, e guai a te se le cose sgarrano, perché la società si deve organizzare contro di te. Tu sei un nemico della società, sei veramente un ostacolo di quelli duri, anzi sei l'ostacolo più grande che ci possa mai essere. Tu sei, con una parola tecnica che veniva usata, scomunicato, fuori dalla comunione, fuori dal gruppo. Essere scomunicati significava quello che poi dopo significherà anche pure per la Chiesa, cioè essere completamente fuori, non avere nessun tipo di diritto, niente. Ma niente, niente, niente. Quindi, per esempio, anche le cose più semplici, più umili, più stupide, rapporti fisici, rapporti psicologici, non dico rapporti affettivi, rapporti del tipo mangiare, non c'è problema. Se tu muori di fame, tu devi morire di fame, non deve fregare niente a nessuno, e stai solo alla carità di qualcuno che magari sarà un tuo parente che proprio ne sente il bisogno, se no, lì, punto. Tu devi stare nella tua grotta e se ti muovi, tu devi avvisare tutto e tutti. E se per caso il tutto e tutti non se ne accorgono, tu devi urlare, ti devi far riconoscere, perché tu sei peggio di un animale, tra virgolette, perché l'animale veniva trattato meglio. L'animale entrava nella categoria dei comandamenti, da rispettare su certe, lui no, completamente fuori, zero. Cristo non era malato. Il malato può essere curato, può essere guarito, il lebbroso no. E quando le cose eccezionalmente succedevano, perché poteva succedere che poi che tipo di prassi che ci voleva per essere riammesso, e dovevi passare di qua e poi dove, come noi oggi, no? C'è un giudizio, hai vinto il primo grado e poi passi al secondo e poi al terzo e poi vedremo se il giudice te lo dice e poi vediamo se il sacerdote... Era tutta una prassi che non finiva, proprio per dire, tanto è talmente sicuro che non ci si riesce che, vabbè, mettiamolo anche in moto all'operazione, ma tanto non va. Quindi ecco chi era il lebbroso. Ora però, il problema di fondo qual è? Mettetevi nei panni del lebbroso. Noi quando diciamo lebbroso, ecco il primo nostro pregiudizio, pensiamo al lebbroso. Pensando al lebbroso, pensiamo alla lebbra, che no, abbiamo scoperto, il virus e il bacillo è stato scoperto 150 anni fa, grosso modo, da noi, e quindi poi dopo è stata trovata la cura e quindi il problema è stato risolto da questo punto di vista. Pensiamo che il lebbroso sia quello. Ora, anche quello era, ma era in misura molto, molto ridotta di come noi ci immaginiamo. Quando si diceva la parola lebbroso non si intendeva quel tipo di operazione a quel tempo. Si intendeva tutte quelle malattie che noi oggi diremo sono malattie che hanno a che fare con la pelle, che hanno a che fare con qualcosa di esterno da te, qualcosa che ti cambia fisicamente su qualcosa. Quindi bastava anche semplicemente una piccola macchia che tu potevi avere nella pelle, che eri subito catalogato come lebbroso. Una semplice psoriasi, per esempio, tu eri lebbroso. E di conseguenza venivi catalogato in questa maniera. Allora, per esempio, provate questo tipo di operazione. Io ho una psoriasi, quindi io la mia pelle che diventa un po' più bianca qui, a chiazze, no? Io sono lebbroso, ma io non mi sento lebbroso perché io so che ho tutte le vitalità ancora, è solo un problema di pelle. Vengo espulso completamente dalla società. Non avrò più rapporti con niente e con nessuno, ma io ho una vitalità dentro che non finisce mai. Pensa che tipo di sofferenza sto tizio c'ha. Tu hai chiuso con noi, hai completamente chiuso, e questo però sta bene, questo sta bene, non sta male, ma questo starà così tutta la sua vita e dovrà stare in grazia a qualcuno che gli porterà da mangiare, ma comunque sia farà una vita da cani, non potrà fare una vita normale. Quindi pensate al tipo di assurdità di questa persona, no? Sei impuro, e quindi qual è il problema? Non ci si avvicina a lui. Sono pratiche particolari, per cui da mangiare qui te lo metto, me ne vado,
perché l'altro deve venire, cioè, non deve essere minimamente intaccato. Chi ti porta da mangiare poi dovrà fare tutta un'operazione particolare, quando rientra si dovrà purificare, perché tu sei completamente un'operazione che non finisce mai. Capite il tipo di operazione che c'era? Quindi capite anche il tipo di dolore di questa persona, che si sentiva quindi fisicamente in un certo modo, ma è tirato fuori. Socialmente, quindi, lui non c'entra più niente, non è più una persona, non è più nessuno, no? Ma nello stesso tempo, ancora di più, si sentiva, perché tutto questo rientrava nella categoria che la società gli diceva: tutto questo ti succede perché tu hai peccato. Quindi ti sentivi ancora un'altra ulteriore colpa, cioè: ma io che ho queste macchie ho fatto un peccato, ma che ho fatto? Ma perché io? Altro che Giobbe, altro che Giobbe. In eterno starò così, e vatti a trovare la colpa che il Padre Eterno mi sta dando. Immaginate che poveri cristi, quello che dovevano patire, che dovevano patire il dolore di questa gente. E allora immaginatevi chi si accosta al lebbroso. Nessuno, ma proprio nessuno. Non erano presi in considerazione, chi era, ve l'ho detto, doveva seguire certe regole, certe prassi in una certa maniera. Voi avete sentito che cosa ha letto adesso, che cosa ha letto Don Vito prima, no? Prendetelo, allora, Marco capitolo 1, proprio all'inizio, versetto 40 in poi. Lui l'ha letto dalla traduzione di Fausti, leggiamolo adesso quello che ci avete voi, almeno non ci sbagliamo. E guardate quanto è favoloso questo tipo di operazione invece. Ci siete? Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio. Ci siete?
Sì.
Allora,
sei?
Marco, subito, ecco, primo capitolo, versetto 40. Vai avanti, è quasi alla fine del primo capitolo, quasi. Versetto 40, vedi un po' di ritrovarlo. Ecco. Ecco, venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Allora, andiamo un pezzo per volta, tanto l'avete letto. Venne da lui un lebbroso. Ma come venne da lui? Il lebbroso non può venire da lui. Questo non ne può più. Questo va. E questo non fa come fanno tanti lebbrosi. Questo non urla. No? Non sbraita. Non si danna. E d'altra parte erano pure scusati, visto che l'avevano fatti dannare tutti quanti. No? Pensate quindi questo quanto soffriva, che riusciva anche a contenere il suo dolore. Venne da lui, lo supplica in ginocchio, si mette davanti a lui in ginocchio. Interessantissimo che riconosce chi è lui. Stiamo all'inizio, se vedete prima il capitolo 29, Gesù guarisce una barca di persone nella sinagoga, guarisce la suocera di Pietro. Giacomo, nessuno che dice grazie, ovviamente, no? Ma nessuno lo riconosce come Signore. Questo è un lebbroso, uno scomunicato, un espulso, e questo invece no, questo lo fa. Io mi dico, a questo punto, non so voi quello che vi dite, sarà forse per il dolore che fa queste cose? Io vi faccio solo la domanda, ma non lo so, ma che forse la sofferenza purifica certi tipi di passaggi di sentimenti, non lo so, né mi azzarderei a dire allora pentiamo tanto dolore, però questo, devo dire che questo per questa persona sì, per altri sarà dannazione la sofferenza, ci mancherebbe. E allora mi dico sempre: Signore mio, se già per una persona le cose funzionano, che vada bene pure questo, che vada bene. Qui si vede che è andata bene, ma si vede, guarda il Signore quanto è forte. Beh, allora guardate questo, che cosa gli dice? E qui, vabbè, la traduzione è quella che è, però se vuoi puoi...
Ce l'ha qua tradotto.
purificarmi. No, perché adesso non te lo spiego. Se
allora,
vuoi.
No, scusa se ti interrompo, ma adesso che ci hai martellato questa cosa, ci faccio ancora più caso quando sento le catechesi che tutti dicono queste cose, perché, concordano con te.
Perché io adesso divento matta, ma provate un pochetto a capirla. Questo tizio, ripeto, che c'ha tutto sto retroterra di esclusioni, di dolore che c'ha, che cosa dice a Gesù? Che cosa gli dice? Se vuoi, tu vai a vedere tutti gli altri, tu senti lui che dice, no? Guarda il cieco nato, no? Guariscimi, Signore, figlio di Davide, abbi pietà di me, vieni giù. Questo non gli chiede niente, non gli fa una preghiera, questa non è preghiera, nemmeno una supplica. Se vuoi, non lo so, metteteci quello che vi pare, ma capite che qui io sto su questa parola, se vuoi, io ci starei un'ora e mezza. Capite perché quando tu te la preghi la mattina, se vuoi, Signore, ma come se vuoi? Uno come lui ti dice se vuoi. Te l'ho mai detto io, Signore, se vuoi? O t'ho sempre detto, Signore, dammi? E allora mi faccio i miei esami di coscienza. Ieri quante volte t'ho detto dammi? Vediamo un po'. Però dopo dice te ci arrabbi la mattina con lui, e certo che me ci arrabbi, e dico, ma allora sei proprio, tanto se vuoi, sei proprio una carogna, caro signor mio. Diciamo una carogna, perché non gli dico una carogna, gli dico molto di più. Ma perché ieri non m'hai fermato? Perché ieri non m'hai fermato quando non t'ho detto se vuoi e ti ho detto dammi? Ma tu che amico sei? Ma tu che padre sei quando queste cose non me le fai? Io me ci arrabbio con lui. Perché tu me le devi dare in testa, se no io non cambio mai. Ma quando te lo dico, Signore, se vuoi? Lo devo sentir dire da un lebbroso, se vuoi? E io ti dico, dammi? Tutti i giorni, ieri ti ho detto dammi, quante volte? Adesso fammici ripensare bene, ecco quello che mi faccio la mattina. E il giorno dopo ho fatto solo se vuoi, con un'ora e mezza, lo so, ma lo capite la parola, quello che vi fa? Io non lo so se voi ve lo fa, a me mi fa questo effetto.
Significa confidare.
Se vuoi, Signore mio, allora oggi comincerà la giornata col se vuoi. Voglio vedere quanti se vuoi ti dirò. E stasera faremo i conti. Perché tu mi devi star vicino, Signore mio. Se non ci stai tu oggi, ricombino un casino come li ricombino tutti i giorni. Oggi deve essere tutto un se vuoi. Ma sarà, Signore, un se vuoi? Ma devo prendere esempio da uno scomunicato che ti dice se vuoi? È questo che mi stai dicendo, Signore, che uno scomunicato parla meglio di me, agisce meglio di me? Sì, me lo sta dicendo così. Mi capite? Ma è così. Uno scomunicato pieno di sofferenza ti dice se vuoi. E che cosa? Ma poi, se vuoi, ecco la traduzione, non è puoi mondarmi, tu puoi mondarmi, gli dà del tu. Ha capito già chi c'ha davanti. Non c'ha quel Dio che tutti gli altri pensavano. C'ha uno con il quale lui si relazionerà veramente adesso. È quella persona con la quale lui non ne può più. O tu o nessuno. Se vuoi, Signore, tu lo puoi. Ma attenzione, ma tu puoi che? Guarirmi? No, Signore. Non mi interessa nemmeno guarire. Purificami. Ma ragazzi, ma che volete? Volete seguitare? Io qui finisco, io non posso andare avanti, capite? Quando ti capita una cosa del genere. Non posso andare avanti. Un lebbroso, uno scomunicato, ti dice se vuoi, tu lo puoi, ti prego purificami. Ma quanti cacchio di casini faccio nella mia vita, guarda, uno dietro l'altro. Non ci indovino mai. E questo che ci ha indovinato, papà, l'ha bloccato tutto. E allora qui mi faccio anche un discorso di preghiera. Ma io so pregare, Signore, con te. Io non ti so dire nemmeno le cose, lui. Non te le so dire. Io le sbaglio tutte. E poi mi arrabbio con te perché non me le dai, non me le dici. Allora capisco che vuol dire pregare. Questo ha pregato veramente. Questo talmente t'ha pregato che tu che hai fatto? Tu te la sei fatta sotto, come spesso fai. Anzi, come sempre fai, quando uno ti prega giustamente. E difatti guardate che dice subito dopo. Dopo che... Lui che fa? Ne ebbe compassione. Madonna ragazzi, ci risiamo da capo. Eh? gli è rivenuta un'altra volta, gli si è risbragato un'altra volta. Ma perché si è sbragato? Ma per forza, perché Gesù si sbraga sempre quando succedono queste cose. Allora io mi dico, ma quando a me non succedono, non è colpa tua, ragazzo mio, è colpa mia. Se io prego e le cose non si realizzano è perché io non ho pregato. Perché questo, guarda, questo non ti ha chiesto di guarirlo, questo ti ha chiesto di purificarlo alla maniera giusta, però. Tanto che tu che hai fatto, figlio mio, ma io me la faccio sotto per te, te guarisco, altro che te purifico, te faccio questo ed altro. Ma lo capite? Porca ragazzi, io ho fatto una riga solamente, ma già non ne posso più, io non so voi quanto ne potete. Ma è così, lo capite? Allora, io vorrei, ecco, vorrei trasmettervelo sto discorso. Poi il problema della sofferenza, eccolo qual è. E guardate Gesù quindi come sta, in rapporto, in relazione con chi. E guardatelo subito che cosa fa Gesù. Ah, tu sei uno che soffre? Ah no, ragazzi, mo basta. Ma non è, attenti, non è che mo non soffri più. Adesso la tua sofferenza è mia. Io adesso entro in contatto con te e vediamo che succede. Qui comincia a casotto, perché qui ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò. E no, come lo tocchi? Diventi impuro, ragazzo, ma lo sai che vuol dire? Sì, visto che tu sei così, io voglio diventare impuro come te. Io voglio stare vicino a te. Voglio stare con te. Lui quante volte me l'avrà detto, io nemmeno l'ho sentito. Forse non ho pregato come dovevo pregare. E lui adesso che ha fatto, una volta pregato bene, ha detto, bene, grazie. Me la so fatta sotto e voglio stare con te. Lo toccò. Ma diventi impuro? Sì, tranquillo, figurati che me ne frega. Era ora che diventassi impuro con gli impuri. Cieco con i ciechi, storpio con gli storpi. Era ora che qualcuno mi accettasse lì dentro. Questo l'ha accettato e lui subito ci si è buttato. Lo ha toccato. E gli disse, lo voglio, sì, purificato. Subito la lebbra scomparve e lui fu purificato. E qui comincia il giochetto. Non basta, lui si è fatto come lui? Lui è diventato impuro? No, ma lui l'ha salvato tremendamente. Adesso guardate il gioco come va avanti. Eccolo perché il Vangelo non diventa mai una cosa di tutti i giorni. E ammonendolo severamente, adesso stiamo alla pari, io sono impuro come te, adesso posso parlare, posso pure urlargli addosso. Eccolo perché io gli urlo sempre, ma hai detto tu che stiamo alla pari? E ogni mattina ti urlo, vediamo se la fai finita. Adesso lui che fa? Ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse, guarda di non dire niente a nessuno.
Ecco, sono mai capita.
No, vediamo che vuol dire. E vedremo il perché. Va invece e mostrati al sacerdote, offri la tua, cioè comincia a fare la tua riabilitazione, perché oramai sei uno salvo, no? Quindi rientra dentro nella società, non dire niente a nessuno, non dire che sono stato io.
Perdona, ma lo cacciò proprio via?
Mm-hmm. Perché vedremo che questo non se ne vuole andare, e questo oramai è guarito, questo può stare con lui, lui non lo vuole. E perché non?
Banalmente perché lui vada a recuperare le sue relazioni? No, non
può, anche può darsi,
non lo so,
ma anche perché ognuno deve fare la vita sua. E lui non era chiamato per fare, tra virgolette, il discepolo, quello, ma era chiamato per fare la vita che doveva fare. Ah no, so io che conquisto, tu non conquisti nessuno, so io che faccio le cose, tu vai a fare quello che devi fare. Perché adesso, per come tu ti sei comportato, tutto quello che tu ci avevi è mio, il tuo dolore è mio, la tua sofferenza è mia. E se tu adesso lo dici a qualcuno, non è più mia. Tant'è vero che questo non lo ascolta e lo dice a qualcuno, anzi lo va a predicare. Oh, mi è successo quello che mi è successo. E che succede adesso, visto che tu me lo dici? Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città,
ma rimaneva fuori in luoghi deserti.
Che è successo?
Che
il gioco si è invertito. Il lebbroso adesso è Gesù.
È Gesù.
È carino il discorso. Lui se talmente ti voglio bene che t'ho salvato e il tuo posto lo prendo io. Tu vai in città, io rimango fuori. E non posso più entrare perché adesso io sono impuro. Se tu lo dici, lo dicono tutti, quindi io sono impuro e quindi non posso più entrare e rimarrò fuori. Gesù rimarrà fuori, ma non gliene frega niente. Non gliene frega niente, ma lui rimane fuori. Guardate come si è capovolto il giochetto. Tutto quel dolore che aveva quell'uomo, adesso ce l'ha tutto lui, se lo porta lui dietro. Tutta quella sofferenza è sua adesso, lui adesso è l'impuro. Non so se riesco a spiegarmi, a farmi...
Quindi è una santa disobbedienza?
Sì, tanto, tanto santa, appunto, che l'ha messo in crisi, ma lui ha accettato questa crisi. Talmente gli voleva bene, talmente quella compassione gli ha piato che ha detto facciamo cambio di posto, vai tu là che io il tuo lo reggo io. Quindi attenti, il dolore non è ti salvo, no? Qual è il dolore? Il tuo lo prendo io.
Gesù non può entrare non perché è lebbroso,
no, perché è impuro, perché lui ha toccato il lebbroso, lui adesso è impuro. Lui adesso dovrebbe fare dei riti di purificazione, e non pochi, ma Gesù, forte del suo principio, non li farà. Perché non li farà? Perché non sono questi che mi purificano. E qui sarà tutto un altro tipo di discorso che dovrà fare.
Infatti, poi se ne
e quindi lui lo sa e lo accetta sto fatto di rimanere impuro per gli occhi degli altri. Pur di salvare lui, lui rimane impuro. Non so se... Però potrebbe salvarsi ancora rientrando, ma non lo fa perché non solo lui dovrà salvare, ma dovrà salvare tutta la struttura. Ma qui adesso è un discorso che va un po' esula dal problema del dolore che dobbiamo vedere, che se per caso avesse accettato, diremo così, il problema di rientrare nella purificazione, avrebbe accettato il problema che la legge salva e non è lui che salva. Invece no. E allora io mi assumo anche questa ulteriore conseguenza di rimanere fuori, pur di salvare alla maniera come Dio vuole. Dio come ti salva? Stando lì con te, anzi mettendosi sotto di te, perché adesso sta più sotto di te. Come dice Paolo, scende talmente giù che ti va sotto. Sì, è così. Lo capisci chi è Dio? Ti dice, lo capisci? Oh Dio, sempre per ritornare, l'essere per... No, Dio, eccolo chi è. Quello che diventa impuro con te e poi una volta che tu ridiventi buono lui arriva ancora più sotto. Eccolo Dio, ma finalmente l'ho beccato, ho beccato quello vero, buono, ma l'ho dovuto beccare nel dolore. Non so se, se sono stato chiaro. Io mi fermerei già qui perché adesso non potremmo
andare. Non è poco, ecco. Non è poco.
Nemmeno che ero mio fatto, infatti stiamo lì è quasi
23 non è la prima volta che Gesù dice vai e non raccontarlo.
No, ma difatti lo
ha detto altre
certamente
volte.
Certamente, ma questo è un altro tipo di discorso. È chiaro che il problema funziona così, lo dirà agli indemoniati, no?
Non si capisce ovviamente perché, teoricamente.
Ovviamente il problema è questo, bisogna comprendere bene qual è il dono, perché detto adesso usciamo un po' fuori dalle righe. Anche questo poi signor lebbroso era sì, come vi dicevo, una persona intelligente, appunto, che aveva capito la sofferenza, però comunque era sempre un uomo, quindi aveva ancora i suoi difetti, ed eccoli qua uno dei difetti che porta avanti. E così tutti, come anch'io ho i miei difetti, anch'io signore vorrei gridare ai quattro venti come stanno le cose, quello che tu fai per me, come... ma sono stupido veramente quando faccio così, perché non ti sto facendo un buon servizio, non è questo quello che devo fare, perché tu mi hai detto che quello che devo fare è bene il mio lavoro, e il mio lavoro non è gridare. Qualcun altro forse dovrà gridare, non so chi sarà che dovrà gridare, sarà il politico di turno, adesso la butto lì, non lo so, starà a lui dirlo, che poi invece non sarà mai il politico di turno, sarà il servo di turno che un giorno dovrà andare lì in piazza a fare clamore. Non c'è, io non lo so chi sarà, ma sarà lui che lo sceglie, non sarò mica io. A me hai scelto a fare una vita quotidiana, ma fatta bene. Fatta bene dalla mattina alla sera in continuazione.
La santità nella vita.
E io, Signore, la voglio fare questa. E se non la faccio, dammi una mano. Non mi fa fare le cavolate che normalmente faccio, ecco, quella di andare a urlare le cose che non debbo. E invece è comodo, è semplice, cioè, adesso andiamo lì, no? Quante volte si dice, ma tanto quello, andiamo lì, gliene diamo quattro, ma quattro a chi? Il problema è se non lo vivi, l'altro non ti passa sopra, no? E questo soprattutto lo vedremo la prossima volta, quando parleremo della morte di Gesù. Quella gente l'ha sotto, ma che ha vissuto? Perché l'avvenimento era sempre quello, solo che il centurione reagisce in un modo, gli altri, che sono stati per anni con Gesù, reagiscono in un altro. Quindi il problema non è il vederle le cose. Il problema è proprio che cosa ti sei messo dentro, come l'hai sentite quelle cose che hai visto. Ho paura che certe persone, me per primo, anche se le ha viste, le ha vissute, non le ha però sentite bene dentro. Non ci ha visto Dio, ma ci ha visto tante altre cose, soprattutto ci hai visto te stesso in tante situazioni. Però adesso non mi fate andare avanti. Ecco, un'ultima cosa, un'ultima considerazione che volevo dirti: abbiamo preso il Vangelo di Marco, e l'ho detto questo anche oggi, non andiamo avanti, ma il Vangelo di Marco è il Vangelo più breve che c'è solo 16 capitoli, non ce n'ha tanti, 16 capitoli, calcolato ogni capitolo in mezza pagina, quindi sono 10 pagine di tanto. Quando lo vai a leggere, lo metti su internet, 10 fogli a 4, lo scorri, fai tutto il Vangelo di Marco. Però il Vangelo di Marco ha una caratteristica che non hanno gli altri Vangeli, qual è? Che quasi la metà del Vangelo ha a che fare con la passione, passione, morte e resurrezione, ed era il nucleo centrale dei primi Vangeli quando sono stati scritti. Penso questo l'avevamo detto una volta, no? Come sono stati scritti i Vangeli. Dopodiché, per spiegare questa passione e resurrezione, perché lì è stato visto Dio. Per loro, i primi cristiani, la prima cosa che hanno fatto gli apostoli, quello è: Gesù è Dio perché è risorto, è morto così ed è risorto, quindi in quella maniera funziona che Dio. Solo dopo alcuni anni, hanno capito che Gesù non era Dio quando è morto, era Dio anche prima. E allora hanno rivisto negli atteggiamenti, nelle cose, nei fatti, nei detti di Gesù, che pure quelle cose erano Dio. E hanno scritto tutto quest'altro tipo di operazioni. Marco, di tutto questo che ha scritto, ha pensato bene che sì, era Dio, ma non era Dio per quello che diceva, per come lo sapeva dire, proprio per quello che faceva, per come usava il dolore di questa gente. Per cui del resto del Vangelo, quindi grosso modo metà è la passione, dell'altra metà, la metà della metà, sono quasi tutti racconti, no? Di guarigioni e di miracoli che hanno a che fare col dolore della gente. Quindi Marco, noi potremmo dire, il Vangelo del dolore, della sofferenza che Gesù si prende su sé, oltre alla sofferenza che Gesù prova per sé. È un po' tutta una sofferenza. Quindi sarebbe carino leggerlo in questa maniera. E notate che è talmente interessante che su ogni miracolo di Marco noterete che Gesù fa dei gesti concreti sempre, tocca sempre. Gesù fa al cieco, gli tocca... A tutte le situazioni funzionano così, perché Gesù non è che il dolore, sta male tizio, vabbè, che sia guarito, no, Gesù lo vuol vedere, Gesù lo vuol parlare, Gesù lo vuol sentire, lo vuol trattare da persona, è una persona quello che sta male, i problemi di quella persona li so io e li sa lui e insieme li risolveremo. L'altro, finché non si rende conto che è una persona, l'altro non guarirà mai. L'altro potrà guarire quando si sentirà persona, rispettato da me fino alla fine. Questo è veramente un messaggio importante sul dolore. Noi dovremmo trattare gli altri, il dolore degli altri, in questa maniera, con grosso massimo rispetto. Tutti i tipi di dolore, e adesso ve l'ho detto, non l'ho esaminato, ma sarebbe da esaminare il dolore dei malati, il dolore dei lebbrosi, il dolore degli indemoniati. Tutti lui li tratta così. All'indemoniato che gli dice: ma che stai a dire? E ci fa una chiacchierata. Allora no, ma allora se proprio vuoi così, mandami in mezzo a quei porci. C'è tutto, leggete queste cose. E Gesù lo tocca, lo ferma, lo blocca. No? È nudo, lo fa vestire, lo veste. C'è tutta un'operazione di questo tipo. Eccolo il dolore, che cos'è? È preoccuparsi tanto che l'altro deve diventare una persona, un essere come te. E noi normalmente, questo è un altro grosso problema, ma il dolore ti fa essere una persona, o invece quante volte? Tentiamo di eliminarlo, ma è umano, no? Ci fa male sentirlo, vederlo, sempre messo da parte. Gesù entra dentro sto tipo di operazione. Il dolore nel Vangelo, il dolore di Gesù non è un girare attorno al dolore, allora è un problema, il dolore innocente. O lo prendi di petto e ci entri dentro, allora sì che il problema è diverso. Talmente ci entri dentro, avete visto che lo fa diventare suo, no? Lui adesso è diventato lebbroso, l'altro no, e vedremo la prossima volta che talmente diventa suo che solo così si può risolvere il problema. Se vi ricordate la volta scorsa vi ho detto il problema di Pietro, almeno penso di averlo detto a voi, non lo so, non mi ricordo.
Sì.
Notate un fatto, per esempio, che ma questo soprattutto lo vedremo la prossima volta quando vedremo il dolore proprio di Gesù, che lì il verbo attivo è solo perché Gesù guarda, tutto il resto sono tutti passivi, no? Quel tipo di discorso era importante, lo andremo a vedere la prossima volta sulla passione. Pietro quel giorno è rimasto talmente sconvolto da un fatto del genere che piange amaramente, noi diciamo. Ma il problema non è tanto vederlo lì, sarebbe da rivedere tutta la storia di Pietro. Che cosa succede poi dopo Pietro? Pietro è talmente preso da quel dolore di Gesù che è sconvolto. Io mi dissi la volta scorsa che per me lì lui si converte, lui lì rinasce. Da quel momento Pietro è Pietro. Tant'è vero che da quel momento lui prende in mano tutte le redini della comunità e dice: mo, il primo che si muove, mo lo gonfio, perché mo è così, mo è vero. Sto Signore Gesù è Dio veramente, perché? Perché io l'ho visto. E quello sguardo mi ha comunicato la sofferenza che c'aveva in me, perché si è preso tutta il mio male, il mio rinnegamento, ma se l'è preso tutto, quando invece potevo oramai lasciarmelo stare, perché andava a morire. Ma che gusto c'era prendersi ancora il mio? Pietro lì è rimasto talmente sconvolto che secondo me quel tipo di operazione lui se l'è portata dietro tutta la vita. Tanto che la sua crocifissione se la fa sotto sopra, appunto perché guai a me se mi trattate come lui. E sono convinto che tutte le sue catechesi, tutti i suoi messaggi erano tutti pieni di dolore di Gesù, cioè il dolore di Gesù che si trasmetteva agli altri e poi doveva rientrare. Perché dico questo? Perché Marco era il suo segretario particolare e Marco scrive un Vangelo di dolore. Marco non può inventarsi le cose di sana pianta se è il segretario di Pietro. Marco deve aver sentito una miliardesima volta, 100.000 volte le catechesi di Pietro. E Pietro quindi deve aver insistito tremendamente su Gesù che salva nel dolore. Il dolore di Gesù per Pietro era così grande che lui l'aveva visto, l'aveva toccato da quegli occhi e lo raccontava in continuazione, tanto che Marco quando scrive il Vangelo è automatico scriverlo come lo scrive, non può non scriverlo che è così. Allora quando noi ci ritroviamo che nel Vangelo di Marco è tutto pieno di sofferenza, dobbiamo metterci in testa che è il Vangelo di Pietro, è Pietro che la pensa così, non può non essere che Pietro. Non ci abbiamo il timbretto o la ripresa di YouTube che ci dice una cosa del genere, però è chiaro che se lui è il suo segretario particolare, il suo segretario insiste alla morte veramente sul dolore, che per forza è così, talmente insiste alla morte che guardate la risurrezione, ma anche nel problema della passione, ma questo lo vedremo bene la prossima volta. Passione, morte e risurrezione, ma leggetevi la risurrezione di Marco, dove sta? Non c'è la risurrezione di Marco. Dice, ma come non c'è? Ma dai, sono... No, non c'è, ma noi non ce la siamo mai resa conto di questo fatto. Leggete il capitolo 16 e vedete quello che può essere. Il Vangelo di Marco finisce al versetto 8. Qui difatti guarda, vedi, questa è una cosa strana, questo è un vangelino così che va così, ma anche qui mette difatti dal versetto 9 in poi altri racconti pasquali, no? Lo dice bene, perché? Perché non sono di Marco questi, però una tradizione ha voluto che fosse e sono stati inseriti qui, ma Marco finisce al versetto 8 del capitolo 16. Quindi se ci fate caso, la risurrezione sta dal versetto 1 al versetto 8 del capitolo 16, e leggetevi la risurrezione, io non ve la leggo adesso perché è arrivato la nostra donna, ma provate a leggervela, vedete che Quanto è sconvolgente sta resurrezione? Ma la resurrezione dovrebbe essere il centro, no? Ma questa non è resurrezione, ragazzi. Questa non è resurrezione. Quando questo comincia a dire, passato il sabato, scusa Ambroasio, derubo 30 secondi e poi dopo finiamo. Guardate quello che è, primo versetto del capitolo 16. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro, chi ci farà ruotare via la pietra dell'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Siamo già al versetto 4, ha fatto già metà del discorso, ancora non ha detto un tubo di risurrezione. Oh, vediamo il 5. Entrati nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Bella, bella risurrezione. Intanto ci hanno paura. Ma egli disse loro, non abbiate paura, voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. La prima volta che compare la parola è risorto, no, è risorto, non è più. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro, qui perché deve dire Pietro, e lo capite adesso perché, ma lui ste cose ce l'aveva dentro, Pietro quindi ha sentito questa sua missione che era una cosa impressionante, egli vi precede in Galilea, là lo troverete come vi aveva detto. E non c'è ancora un'altra volta la parola risurrezione. Una volta sola un angelo ha detto è risorto, un angelo, una persona vestita di bianco, gli ha detto è risorto, tutta qui sta la risurrezione. E guardate il seguito, loro che hanno avuto paura, no? Solo questo è stato. Sentite il versetto 8 alla fine, esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Guardate quante volte insiste su sto fatto della paura. Cinque volte, cinque verbi diversi per dire che è impaurito. Ma allora la risurrezione che è paura? Punto. Punto, questo non c'ha altra logica sulla risurrezione. Cioè dice, ma il messaggio è passione, morte, risurrezione. No, per Marco è passione morte, è dolore, Gesù è... Poi è chiaro che è risorto, perché se queste vengono e non dicono niente a nessuno, qualcuno ce l'avrà detto poi dopo, ma questo è un altro discorso. Qui non è un discorso storico, qui è un discorso di messaggio che devo mandare io, Marco, alla gente, alla catechesi, che sapessi il dolore di Cristo, se che non è. È forte la risurrezione, ci mancherebbe, ma qui c'entra un tubo con la risurrezione. È un'altra cosa, prima di tutto il dolore. Non so se. Poi la prossima volta. Oh ragazzi, basta così perché sennò diventiamo matti.